Buongiorno e buon mercoledì 29 luglio da Chiara Manetti. Ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto di Summer Time qui su Radio Popolare. Fino alle 10 circa saremo insieme per attraversare insieme le notizie di questa giornata tra approfondimenti, interviste e nell'ultima parte il nostro microfono aperto. Stamattina partiremo da Taranto per tornare a parlare dell'ex Ilva e di quel conflitto tra la tutela del lavoro e il diritto alla salute. Ci sposteremo poi sui dati demografici con un nuovo record negativo per la natalità in Italia. Faremo il punto su questa nuova ondata di caldo che non sembra darci tregua da mesi e nell'ultima parte, quella del microfono aperto, parleremo di sanità e diritti dei più piccoli, perché la Società Italiana dei Pediatri è finita nel mirino delle associazioni pro vita per una guida sull'accoglienza dei bambini e delle famiglie LGBTQIA+. E quindi io vi chiederò, pensate che ci sia ancora bisogno di fare informazione, formazione su identità di genere, orientamento sessuale nel nostro paese? Il nostro paese è pronto per questi temi? Avete vissuto esperienze in prima persona, in famiglia, a scuola o negli ambulatori medici legate a questo tema? Ora però, come ogni mattina, andiamo a vedere che cosa dicono i quotidiani in edicola questa mattina. Allora, io partirei adesso dal Manifesto, perché il Manifesto, in come fotonotizia, a Donald Trump che parla nella chiesa, insomma, da cui si è svolto il funerale di Lindsey Graham. Rituale di guerra, si intitola questa fotonotizia in prima pagina del Manifesto. Trump elogia il conflitto permanente di fronte alla bara del falco Graham, ai funerali anche Netanyahu e Zelensky, i volti del pantano da cui il presidente non sa uscire, parla di un dialogo inesistente con Iran e aspetta dal Congresso sanzioni infernali alla Russia. Passo poi alla Stampa, perché sulla Stampa, che titola poi invece su un altro tema di cui ci occuperemo più tardi e quindi ve lo cito dopo, a pagina 2 e 3 invece la Stampa parla proprio di questo incontro tra Trump e Netanyahu e Zelensky e si intitola il pezzo di Alberto Simoni, corrispondente da Washington. Trump punta sulla diplomazia con Netanyahu e Zelensky, proteste pro-PAL a Washington. Due vertici alla Casa Bianca per superare l'impasse in Ucraina e Medio Oriente, intesa con Kiev per accelerare i negoziati e sui Patriot, confronto con Bibi su Iran e Gaza. E vi leggo insomma un estratto di questo pezzo di Alberto Simoni sulla Stampa. Le esequie del senatore Lindsey Graham alla National Cathedral compattano l'America politica e portano a Washington due leader, il premier iraniano Benjamin Netanyahu e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con i quali il repubblicano della South Carolina, deceduto l'11 luglio, poche ore dopo essere rientrato da Kiev, aveva consuetudine e rapporti molto stretti. Il primo ad arrivare alla Casa Bianca ieri mattina è stato Zelensky. Il colloquio con Trump è durato circa un'ora ed è stato definito positivo e produttivo dalla portavoce del leader USA, Caroline Leavitt. Su X, Zelensky ha parlato di buon incontro e nel bilaterale, e vado un po' avanti nel pezzo, al quale era assente J.D. Vance, impegnato nelle commemorazioni per Graham al mattino al Congresso, Trump e Zelensky hanno discusso delle licenze statunitensi a Kiev per la produzione di sistemi intercettori antimissile Patriot e delle soluzioni diplomatiche per porre fine al conflitto. La prima mossa in tal senso è la visita, esordio assoluto, nella capitale ucraina di Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati di Trump per la Russia. Non c'è ancora una data, ma secondo quanto fanno filtrare alcune fonti statunitensi dovrebbe avvenire entro 15 giorni. Positivo e costruttivo è stato pure il meeting con Netanyahu, sempre nella definizione della Casa Bianca. Il presidente israeliano era ospite della Blair House, la residenza per gli ospiti di Stato su Pennsylvania Avenue. L'ingresso alla via era blindato e fuori ci sono state manifestazioni pro-PAL di protesta per la presenza del leader del Likud. Sui cartelloni si leggeva la scritta Bibi, criminale di guerra, accompagnati dalle richieste di fermare il flusso di armi statunitensi a Israele. Continua questo pezzo a pagina 2 della Stampa, vi leggo il finale. Incontro eccellente, ha detto Netanyahu in un video, all'insegna della piena collaborazione. L'obiettivo comune è che Teheran non abbia l'arma atomica. I due leader hanno fatto sapere fonti israeliane a Washington, hanno anche discusso della partnership fra Stato ebraico e Stati Uniti in Medio Oriente, inclusa l'espansione degli accordi di Abramo. Dalla Stampa invece passo a Repubblica, che a pagina 4 parla di qualcosa di, diciamo, più laterale, nel senso che io mi sono chiesta ma perché Netanyahu e Zelensky erano presenti proprio a questa cerimonia. In parte l'abbiamo già spiegato rispetto per esempio all'Ucraina, perché Graham era molto vicino al diritto alla difesa di Kiev, cioè lo supportava parecchio. Ecco, su Repubblica, pagina 4, Gianni Riotta scrive questo pezzo che si intitola Graham, il grande mediatore, fa politica anche nella bara. E inizia così: fa politica anche da morto, mormorava ieri a Washington un vecchio amico del senatore repubblicano Lindsey Graham, scomparso l'11 luglio di ritorno da una missione diplomatica in Ucraina. E in effetti intorno alla bara dell'ex ufficiale dell'aviazione, poi mediatore fra la Casa Bianca del presidente Donald Trump e il Congresso, si sono raccolti il leader ucraino Volodymyr Zelensky e il premier israeliano Benjamin Netanyahu, incarnando nella capitale statunitense i conflitti che insanguinano il mondo. Scettico, machiavellico, calcolatore, Lindsey Graham era stato l'amico del cuore di John McCain, senatore dell'Arizona ed ex pilota, eroe in Vietnam. Siamo diversi, raccontava Graham la sera a Cernobbio al forum Ambrosetti, dove conversava con il padrone di casa Valerio De Molli. John è un asso dell'aria, Spider-Man, io avvocato in aviazione, non azzardo le mosse, lui è Maverick alla Tom Cruise, io no. E insomma, questo pezzo è curioso, lo trovate a pagina 4 di Repubblica, a firma di Gianni Riotta. Su Repubblica rimango per parlare, invece, per citarvi l'altro, diciamo, tema di cui si parla molto oggi sui giornali di questa mattina: il riarmo spacca i due poli. Il governo prenota 14,9 miliardi del fondo europeo SAFE per investire in difesa e armamenti. Crosetto punta ad alzare la spesa. È solo un'alternativa ai bot, protestano Lega, 5 Stelle e AVS. Vi leggo su questo anche il titolo del Corriere della Sera. Lite sui fondi per la difesa, mette insieme anche, insomma, l'incontro di ieri alla Casa Bianca. Netanyahu alla Casa Bianca, allineati sull'Iran, Trump vede anche Zelensky. Tajani, prenotati 14,9 miliardi del SAFE, la Lega decida l'aula, missioni all'estero, campo largo diviso. E vi leggo anche il titolo del giorno: prestiti europei per le armi, l'Italia prenota 14,9 miliardi, Tajani, chiederemo i fondi SAFE e ipotizza la cifra. Crosetto, alternativa ai titoli di Stato, la Lega frena, decide il Parlamento. L'Unione Europea fa pressing, quarta pelle PD, un pasticcio. Su questo torniamo sul manifesto che abbiamo aperto poco fa, perché c'è un interessante pezzo che, insomma, riassume quello che è successo ieri su questi fondi SAFE, e leggo un estratto di questo articolo di Andrea Colomba, pagina 6. Un bel tacer non fu mai scritto. Antonio Tajani evidentemente non ha capito bene la saggezza dell'antico detto. Il ministro degli esteri si incarta da solo con le sue stesse parole, si dibatte per cavarsene fuori peggiorando la situazione, imbarazza il governo, si fa deridere dall'opposizione, irrita la Commissione europea, mette nei guai la Premier. L'argomento incandescente è il SAFE, prestito agevolato europeo per l'acquisto di armi, sul quale nella maggioranza le armi le hanno già sguainate da un pezzo. Tra chi vuole il prestito e chi non ne vuol sentir parlare è guerra di lunga durata. Rispondendo durante un'audizione a Fassino, fiero sostenitore del prestito, va giù Candido: abbiamo deciso di utilizzare il SAFE chiedendo 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Al suo fianco Crosetto, consapevole della gaffe, quasi salta sulla sedia e prova a precisare: il SAFE è solo uno strumento tecnico di finanziamento della spesa militare. Per la fine dell'anno prossimo decideremo quanto di quei 14,9 miliardi utilizzare in alternativa ai bot. La scelta politica è altra, è lo scostamento di bilancio dello 0,9% che decideremo a settembre. E quel che il ministro della difesa ripete da mesi, secondo la tabella di marcia decisa dopo la scelta NATO di arrivare al 3,5% del PIL per la difesa e all'1,5% per la difesa in una decina d'anni. La spesa armata avrebbe dovuto essere aumentata dello 0,15% quest'anno e altrettanto il prossimo. Non è stato possibile e la difesa insiste per recuperare con un incremento dello 0,30% nel 2027, obiettivo irrinunciabile perché ne andrebbero di mezzo contratti già firmati, scrive Andrea Colombo sul Manifesto. Come coprire quell'investimento, se con il prestito europeo o con i titoli, è però una decisione politica che verrà presa più avanti. Peraltro, per coprire lo 0,30% in più non servirebbe la cifra indicata dal ministro degli esteri. Casomai si decidesse di farlo, si dovrebbero chiedere questi soldi a mamma Unione Europea, più o meno 9 miliardi. Bonelli denuncia la folle corsa al riarmo, Tajani si corregge, ma che avete capito? Non abbiamo deciso di prendere quei soldi, abbiamo prenotato 14,9 miliardi, che è il tetto massimo. Quanti chiederne lo decideremo entro la fine dell'anno, più tardi tornerà sulla questione, azzardando una previsione non proprio precisa. Probabilmente useremo 6, 7, 8 o 9 miliardi, miliardo più, miliardo in meno. Renzi dice, ma dove vive Tajani? Quei miliardi sono già prenotati, il governo deve decidere se usarli o no. Su questo tema volevo ancora citarvi, scusate, il Domani, che titola niente benzina ma sì al riarmo sui soldi UE e la destra, sui soldi UE la destra è spaccata, Tajani annuncia il sì del governo al prestito SAFE da 14,9 miliardi, poi fa retromarcia, ma la Lega lo attacca, tensione sull'emendamento intercettazioni, Forza Italia non lo vuole, Fratelli d'Italia punta allo scambio con il Melonellum. Sempre sul SAFE c'è un pezzo di cui vi leggo veramente un piccolissimo estratto a pagina 3 a firma di Stefano Iannaccone, che dice: al rientro dalla pausa estiva Camera e Senato dovranno esprimersi sui capitoli di investimento del SAFE e pronunciarsi sullo scostamento di bilancio. Trattandosi di fondi esterni, comunque in prestito, dovranno essere restituiti nell'arco di 45 anni a tassi agevolati, è necessario approvare lo scostamento, ma al di là delle precisazioni, se l'esecutivo chiederà il voto del Parlamento sarà inevitabile attivare il programma. Su questo tema ritorno su Repubblica e vi segnalo solamente un'intervista a pagina 8 proprio a Tajani, che dice, insomma, gli viene chiesto di fare un ragionamento su diversi temi, da Netanyahu a Zelensky a Trump, e quando si parla di SAFE appunto lui dice abbiamo opzionato 14,9 miliardi, stiamo decidendo quanti ne prenderemo, direi tra i 6 e i 9 miliardi nel 2027, la decisione politica potrebbe arrivare a settembre. Nel frattempo però gli chiede Tommaso Ciriaco su Repubblica, nel frattempo però la Lega dice non decide Tajani, c'è il via libera del Carroccio o no? E Tajani risponde: ricordo che a scrivere la lettera per opzionare quei fondi è stato il ministro Giorgetti, converrebbe utilizzare più quel tipo di finanziamento che i titoli di Stato. Un altro tema oggi molto presente sui giornali, di cui vi avevo parlato anche ieri, è l'Ilva. Su Avvenire c'è un titolone in prima pagina: l'industria perduta, per l'ex Ilva vendita più difficile, il governo ritara il piano, sindacati preoccupati, sciopero, le crisi degli elettrodomestici, dell'automotive reggono farmaceutica ed export tecnologico. Un altro tema di cui si occupa sempre Avvenire, di cui ci occuperemo anche noi oggi, sono queste nascite, insomma, diminuite nel 2025, si rinuncia ai figli per precarietà e costi. E insomma, volevo citarvi anche un pezzo sul Fatto Quotidiano, a pagina 4, sulla Cisgiordania, il racconto di una giornalista che si è trasferita qui in Italia, che teme però per la sua famiglia ancora laggiù. Io do lo spazio al blocco pubblicitario, noi ci sentiamo subito dopo.